Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte settima. La morte di mio padre. Sezione 2. Da domenica non ho più scritto. Ho sofferto tanto a parlare di mio babbo che sono stata male tutte queste 60 ore. Comincio solo questa sera, ed è mercoledì sera, a riprendere un poco di forza e ripiglio il racconto. Speriamo di non sentirmi male da capo. Anche parlare di Mario è acuta sofferenza. Dunque, queste due signorine, che avevano innegabilmente usato anche della bontà verso di me, mi spiacevano un poco per certe indelicatezze, per certe leggerezze troppo diverse dal mio modo di pensare, di agire. Scherzavano troppo su quanto era per me sofferenza morale acutissima, ossia su certe visite mediche che mi ripugnavano al sommo. Scherzavano troppo circa i miei rapporti di malata col medico, attribuendo a me i sentimenti che avevano loro per lo stesso medico, sentimenti esaltati che uscivano dal lecito di una semplice amicizia per entrare nell'illecito di una troppo viva e apertamente dimostrata simpatia. Avevo dovuto richiamare all'ordine una delle due perché capivo che il medico era seccato da una corte troppo esplicita. E questo era stato capito sotto altra maniera di quello che fosse. E cioè fu creduta gelosia mia. Povera me! Io non ne ho mai patito di gelosia, neppure per chi era per me qualcosa. Figurarsi per uno al quale sono affezionata unicamente come malata verso chi la cura, e basta. Credo di avere agito da persona seria, richiamando al dovere una giovanetta che si montava la testa e lo dimostrava apertamente, per uno già legato da promessa solenne con altra donna. Scherzavano infine troppo nel triste momento della morte di papà mio. Io ero a momenti fuori di me, ma nei momenti che ero a posto capivo con un'acutezza che era spasmodica. Credo anzi che coi sensi acutizzati a quel modo io capissi anche quando pareva che non capissi, e ciò servisse a ricondurre la mia mente, vagante nel dolore, ad una esatta valutazione di quanto mi accadeva intorno. Come una fiamma sotto una raffica ondeggia e splende più alta, consumandosi tanto più rapidamente quanto più il vento della tempesta la agita, così io mi consumavo nelle mie forze tutte, ma ero più che mai agile a capire tutto. Ho come l'impressione che mi si svolgesse davanti agli occhi una visione in cui un sesto senso leggesse chiaramente quello che nella mia bufera gli altri comuni sentimenti non comprendevano più come prima. Non so spiegare. Insomma, capivo che quelle due, del mio vero dolore e delle dimostrazioni più o meno strane di mamma, se ne facevano un carnevale. E col mio culto per tutto quanto era attinente a babbo mio ne soffrivo molto. Le avevo anche richiamate all'ordine lo stesso 30 giugno, non potendo tollerare che mentre papà era su, steso nella morte, loro cercassero di rendere ebbra Marta per arriderne poi. Avevo anche detto a mamma di richiamarle all'ordine. Ma quando io prego mamma di una cosa, sono certa di ottenere tutto il contrario. Anche questa volta fui rimproverata da mamma come visionaria e pessimista. Venne l'agosto e con l'agosto venne a Viareggio la squadra navale. Le due signorine, nonostante il medico e Marta avessero detto di non dirmi nulla in merito, per non sconvolgere più ancora la mia mente che pareva fosse proprio dietro a dare di volta, si affrettarono a rendermi noto che tutta la squadra dell'Alto Tirreno era a Viareggio e mi rintronarono il capo di «Chissà che non sia qui il suo fidanzato!» Se passasse e lo vedesse, eccetera, eccetera. Mi chiesero anche il suo nome e cognome per farne ricerca. Risposi che, come non ne avevo mai fatto ricerca io, per motivi ovvi di dignità, così desideravo che nessuno cercasse un bel nulla. Io muoio d'amore, ma non perdo mai la testa al punto di non rispettarmi. E mi pare che questo fosse un non rispettarmi. Supplico Dio solo, io. Le creature le amo, ma so stare al mio posto, sempre. E con tutte, anche con Mario dunque, anzi, con lui più di tutti. Per l'anima sua do il mio soffrire, ma non prego la sua carne di amarmi, per carità. D'altronde, sono convinta dal 1932 che egli è morto. Perché? Perché è venuto lui stesso a dirmelo in sogno, chiedendomi scusa del suo modo di agire e dicendomi che se lui, uomo, aveva errato, la sua anima m'era rimasta fedele ed era venuto a prendermi ora che era morto per essermi sposo nell'aldilà. In quel sogno io lo pregavo di lasciarmi vivere ed egli molto mesto rispondeva: «Allora non vuoi venire? Non mi ami più? Non mi perdoni? Devo restare solo?» Ed io: «Ancora un poco, Mario, un poco di vita e poi verrò con te». Ed egli: «Un anno? Ti basta? Verrò ogni anno a chiamarti». E ogni anno viene, in novembre, a chiamarmi. Mi ha detto tante cose. Per degli anni pareva avesse bisogno di me come per uscire da una pena e cercava a mostrarmi il perché aveva agito male. Che accuse per mia mamma. Quando lei stessa disse a quell'amica: «Ah, quanto mai ho scritto quella lettera!» Io ho subito pensato alle parole di Mario e a quanto mi faceva leggere lui. Ora, da qualche anno, mi pare di nuovo libero e forte, e lui che mi protegge e dice: «Non avere paura, io ti sono sempre vicino e con me non devi avere paura. Ti difendo da tutto». Sono convinta che è morto e ha finito di espiare la sua pena. Il suo nome, d'altronde, che da oltre... Ripeto. Il suo nome, d'altronde, da oltre 10 anni non è più apparso nel foglio d'ordini di Marina che io leggo sempre. Ma anche con questa convinzione non volevo che nessuno facesse ricerche presso altri ufficiali, ricerche che potevano essere interpretate poco benevolmente. Che mi combinano quelle due sciocche? Si mettono a fermare tutti gli ufficiali della squadra e a chiedere loro se conoscevano il tal dei tali. Avevano osato aprire lo scrigno dove tengo le lettere, approfittando di un mio sopore, e così avevano appreso il nome di Mario e il casato. Marta, che per caso le scopre in simile non autorizzata occupazione, le richiama all'ordine. Inutilmente, però. Allora Marta me ne avverte. Io, molto urtata da simile poco onorevole intromissione in materia tanto delicata, avverto mamma. Che potevo fare io, malata? Non potevo nulla. Mamma sola poteva porre fine a un gioco simile. Ma una volta di più, mamma mi ferì senza capirmi. Si scagliò su di me dicendo che ero io che avevo incaricato quelle due di cercare Mario. Se lo avessi fatto, non avrei detto a lei di imporsi perché quelle smettessero, non le pare? Ma mamma è così, come un cavallo ombroso, si adombra di ogni chimera e trascura i veri ostacoli. Una delle sue solite scene selvagge si scatenò allora su me. Né Marta né la suora infermiera valsero a difendermi e a farla ragionare. Ce ne fu per tutte e tre. I più crudeli insulti, i più barbari rimproveri mi vennero fatti, ed ero innocente di ogni più piccola colpa. Non ci fu pietà per il mio stato generale e mentale, nessuna pietà. Dopo avermi flagellata ben bene col suo modo d'agire inumano, finì di sfogarsi su quelle due sciocchine furono infine messe alla porta e per sempre. E così finì una relazione che aveva dato delle prove buone, soverchiate poi da così meschine controprove di pettegolezzo, di curiosità e di leggerezza. Ma le due cacciate si vendicarono ampiamente. E su chi? Su me, è naturale. Quando mai non sono io quella che pago per tutti? Come si vendicarono? Mettendo in giro calunnie odiose su di me, facendomi passare come una viziosa dei vizi peggiori e più degradanti. Il medico, uno dei tanti messi al corrente di ciò, mi fece sorvegliare dalla suora. Ma questa incoscienza, disse al dottore, che neppure nel delirio io commettevo atti poco onesti. E il medico, già convinto di suo che non ero una normale e un amorale, ci credette subito. Allora le due cacciate andarono dalla superiora delle Barbantini e dissero quello che dissero. Morale. Mi venne levata subito l'assistenza delle suore, come se io fossi un elemento di corruzione per loro. Senta, padre, Marta vive con me da 8 anni. E dorme in stanza mia. Mi vede nel sonno, nel sopore da sveglia, eccetera, eccetera. Marta può dire se io ho certi vizi segreti. Ma ho dovuto bere anche questo calice di calunnia e di dolore. Forse lei ora dirà: ma cosa mi racconta costei? Che mi interessano questi pettegolezzi? A lei forse non interesseranno, ma a me sì. Reputo che ci vogliano anche essi nella storia. Odiosi per me a scriverli come lo furono a viversi, ma necessari a conoscersi per vedere quante tinte furono usate per comporre la mia figura. Tinte luminose da parte di Dio, tinte molto nere, opache, tristi da parte del mio prossimo. E considerando la differenza dei colori, una volta di più dico al mio Signore: tu solo mi hai amata e non m'hai dato dolore avvilente. M'hai dato il tuo dolore regale, ma esso non è macigno che opprime al suolo, è calamita ed ala che porta al cielo, a te. Grazie, mio Dio. Scomparse le due signorine, rimanemmo sole. Gli altri conoscenti si erano tutti squagliati dopo la morte di papà. Urtati dal modo di fare di mia mamma, ora che non regnava che lei sola, se n'erano andati. Anche certuni, beneficati ampiamente da noi, si erano ritirati. Dice giusto quel proverbio cinese: se benefichi un cane, costui te ne sarà grato e agiterà la sua coda. Se beneficherai un uomo, costui ti odierà e agiterà la sua bocca per morderti e denigrarti. Solo la signora Soldarelli era ed è rimasta fedele, una cara creatura che non ha forza per imporsi, ma che col suo affetto, tanto più vivo quanto più è rivolto a uno che soffre, cerca di medicare le ferite morali. Ma la Soldarelli è una creatura speciale. Se il mondo fosse fatto tutto di creature come lei, non sarebbe mondo, ma paradiso. Si figuri mia madre senza più testimoni al suo paranoico senso di autorità. Non è ammattita dalla febbre di autoincensazione per vero miracolo, e in grazia di una cura intensiva di bromuri che il medico le fece fare sotto altra etichetta. Quando poi si accorse che erano bromuri, il povero medico risicò di fare la fine del mitico Orfeo sbranato dalle furie. E per poco non ammattimmo noi. Io e Marta, seviziate, è la parola giusta, da continui rimproveri, accuse, lune, sgarbi. Non c'erano più ore per i pasti, per il sonno, nulla. Un caos. Tutto dipendeva dal capriccio e dall'umore di mamma. Un giorno si mangiava alle 10 e uno alle 15. Una mattina ci si alzava alle 4 e una alle 8. Un giorno si mangiava 3 volte e un altro una volta sola e poco, senza minestra magari, solo pane e un po' di formaggio. Un vero manicomio. E fossero state solo stramberie del genere, pazienza. Ma c'era di peggio. Ogni tanto, senza motivo, vi erano i grandi silenzi, come li chiamava mio papà. Ossia le lune grandiose in cui avesse preso fuoco la casa, ella non parlava. Inizio e fine degli stessi grandi silenzi, una scena ingiusta e violenta. Pensi lei che vita era la nostra. Mamma ha sempre sofferto di una mania di persecuzione. Quello mi è nemico. Costei mi vuol fare morire. Già, mi si cerca di farmi cadere, ammalare, avvelenare, eccetera, eccetera, per farmi morire, e così via. Ora poi, questa mania aveva raggiunto il diapason, ed io ero la nemica per eccellenza, secondo lei. Vivendo per il denaro e solo per quello, tremava che io volessi far valere il testamento di mio padre, il quale fa di me la sua erede, lasciando alla moglie la legittima e basta. Lo ricordo benissimo. Termina così. A mia figlia, di cui conosco il cuore, raccomando la mamma. Io la benedirò se continuerà ad essere quella figlia amorosa e rispettosa che fu fino ad ora. Mia mamma, per paura che io volessi entrare in possesso del mio, ha distrutto o ha nascosto il testamento. Io non l'ho visto altro che quando papà lo scrisse ossia un 20 anni fa. Cosa vuole che me ne importi a me di avere o non avere dei denari? Non ho mai avuto capricci e sempre ho saputo reprimere i desideri, perciò ora poi che sono in queste condizioni, che vuole mai che desideri? Al massimo un libro, un fiore. Mi basta che, come è suo stretto dovere, la mamma mi dia il puro necessario per vivere. Altro non le chiedo. Neppure medicine che sarebbero atte a farmi meno soffrire, neppure visite atte a vedere un po' più chiaro nel mio sfacelo. Lo vede che ora, se riuscirò ad averne una da uno specialista, si è perché mio cugino ha provveduto. È vero che mamma mi rimprovera continuamente quello che costo, ma che ci posso fare? Se Dio mi tiene in vita, non posso certo sopprimermi io per non consumare denaro a lei. Del resto, dovrebbe pensare che proprio io ho avuto... Ripeto. Del resto, dovrebbe pensare che proprio io ho vinto quel premio e che perciò consumo quello che non avevamo prima e che la bontà di Dio mi ha concesso per essere sopportata meglio da mia madre. Ho meno cure di quelle che ha una suora dalla sua superiora, lo creda. E sì che ho diminuito ad un minimo tale i miei anche più urgenti bisogni di nutrizione, per cui posso dire che vivo in perpetua e stretta, strettissima penitenza. Ciò che aggrava me e non fa lieta lei, perché la coscienza rimprovera a mamma il suo modo di agire. Rimprovero che si evolve non in bene, ma in un aumento di asprezze verso di me. Ma tanto, quando mai io non sono aspreggiata? Finché avrò vita lo sarò. Poi, una volta morta, allora avrò l'apoteosi materna, i fiori, i lumini, eccetera, eccetera. È suo metodo. Ma torniamo al testamento. Mio padre, morendo il 30 giugno, avrebbe dovuto essere data alla vedova la differenza di pensione fra il 13 e il 30, un 200 lire circa. Ma per averle occorreva produrre il testamento. Lo feci notare a mamma. Era il 2 dicembre. Per conto mio ti consiglierei a non farne nulla. Il fisco ha 10 mani per prendere e neanche una per dare. Dato che quel premio l'ho vinto io e perciò non figura nel capitale di babbo, è meglio non attirare l'attenzione della finanza su noi, altrimenti finisce che viene fuori un vespaio. Mi pare che ciò fosse anche un interesse suo, non le sembra? Ebbene, Mia madre mi assalì con tale violenza che mi portò alla congestione e al delirio per 8 giorni, dicendomi che era pronta a ripudiarmi e a fare gli atti contro di me come figlia indegna che voleva spogliare sua madre, eccetera, eccetera, e che del resto mio babbo, sapendo che iena ero io, aveva intestato tutto a lei, moglie, diseredando me. Tutto era di mamma, insomma, ed io vivevo della sua elemosina. Poi, dopo avermi maledetta, se ne andò. E nonostante il medico e il sacerdote l'avvisassero, ero fra morte e vita. Per 8 giorni non entrò da me. Al 10 dicembre fui presa da un tale delirio che in quattro non riuscivano a tenermi e allora la mise giù. Ma la camicia di forza andava messa a lei, glielo assicuro. Quel giorno il sangue, da troppi giorni compresso nel cuore, traboccò nei polmoni con tale violenza che si formò un sacco sanguigno al polmone destro. Ci vollero mesi per riassorbirlo. E questa è stata mia madre dopo la morte di babbo. Questa. Sa quante volte l'ho sentita dire: ah, se fossi libera! Ah, se la finisse questa storia! Via Marta, via tutti! Io sola a fare il mio comodo! Sì, le sono di peso. E ci vuole il mio amore per Gesù per farmela amare, nonostante che lei mi dichiari senza ambagi come le sono di peso. Sono pervertimenti morali che solo chi li constata con mano li crede. Ecco perché tremo, pensando di perdere anche il dottore, che ormai è persuaso di come si vive in casa mia. Questa è una miseria che nessun'altra la supera, padre mio. Dove ci si ama, ogni altra cosa è sopportabile, e un malato amato non è mai infelice. Ma io sono disamata, respinta e dichiarata un peso da mia mamma. Vedete se vi è un dolore simile al mio. In quel tempo mi ero messa a scrivere, per consiglio di competenti, un libro che avrebbe potuto darmi dell'utile finanziario, oltre che delle soddisfazioni morali. Ma lo crede? Tutte le critiche più acerbe e tutti i più machiavellici ostacoli mi furono messi da mamma perché non riuscissi. Ora l'opera è quasi finita e ora la mamma vorrebbe la finissi per il denaro. Ma doveva lasciarmi in pace quando potevo. Ora è tardi. Me ne spiace perché era un'opera onesta e di libri onesti ce n'è bisogno. Poteva fare del bene il mio libro, portare a Dio attraverso sentieri che uno avrebbe percorso senza accorgersene. Era il mio scopo. Mi è stato impedito anche questo. Così morirò senza lasciare nulla di me. Non i figli che avrei tanto amati, non il libro, la mia creatura di pensiero, amata come una creatura di carne viva. Ah, nessuna soddisfazione ho avuto sulla terra, nessuna, mai. Tutte le gioie le ho avute dal cielo e le troverò in cielo. In quel tempo mamma si era messa a propinarmi di nascosto dal dottore non so quale intruglio. Io allora mangiavo per conto mio, perciò quando Marta usciva per la spesa io sentivo tutte le mattine mamma pestare col martello qualcosa e poi mi portava la minestra. E io stavo poi tanto male. Mi ghiacciavo tutta, avendo sudori profusi, coma, vomito, rasentavo la paralisi. Il medico ci impazziva sopra, senza trovare l'arcano. Un giorno io non volli la minestra e la mangiò Marta. Stette malissimo. Ripeté il tentativo facendola mangiare al cane. Fu per morire. Allora misi Marta di vedetta. Passò qualche tempo e poi mi portò un frammento come di pasticca bianca trovato sul fornello. Aveva un sapore salato e amaro. Cosa fosse, non so. Ne parlai al dottore e al mio parroco. Il primo mi disse: «Faccia mangiare a mamma quanto ha preparato per lei». Il secondo: «Mangi un pasto uguale a quello delle altre e alla stessa ora. Non mangi mai più, assolutamente mai più, quello che viene preparato per lei sola». Feci così. E subito, fingendo un capriccio di malata, volli la minestra di mamma e le detti il mio riso. Poi feci lo stesso per il contorno. Fu un disastro. Mamma nel pomeriggio stette così male, sempre con gli stessi sintomi di freddo, coma, vomito, eccetera, eccetera, che fu per morire. Dovette correre il medico. Da quel giorno volli mangiare del pasto comune. Non udii più pestare quelle famose pasticche e non sentii più quei sintomi. Cosa mi propinasse, solo Dio lo sa. Ho pensato che, credente come è nelle stregonerie, si fosse procurata col mezzo di chissà chi qualche medicamento da uno di questi strioni, e non voglio pensare altro. Le ho detto anche questo, perché mi pare rientri nel quadro. Marta ci si scervella ancora pensando cosa mai poteva essere quella sostanza e chi gliela poteva aver data. Io cerco di dimenticare. Quando io medito questo consiglio evangelico, penso che nella mia vita ho sempre dato senza averne dell'utile terreno.